Sentiamo dire spesso che lo Spirito Santo è il grande assente della nostra vita, è l'ospite invisibile, e celebrare la sua festa come stiamo facendo oggi, solennità di Pentecoste, evocare la venuta, la discesa dello Spirito Santo nel sacramento della Cresima, vuole dire fondamentalmente tre cose. Significa cercare di comprenderlo, di coglierlo come presenza nella nostra vita, come memoria nella nostra vita e anche come profezia. Cogliere lo Spirito Santo come presenza, che cosa significa? Noi non siamo soli e non dobbiamo sentirci neppure vuoti e smarriti. C'è questa presenza forte di Dio che risponde ai nostri interrogativi e ci dà il senso e il valore della nostra vita. Dobbiamo sempre ricordarlo che non siamo soli, soprattutto quando vengono quei momenti di difficoltà in cui ci sconfortiamo spesso. Non dobbiamo pretendere neppure di fare da soli, di organizzare la nostra vita in autonomia, di assumere degli atteggiamenti individualistici, come se fossimo gli unici ad avere sempre la soluzione di ogni problema o la verità delle cose. Celebrare la Cresima vuol dire avvertire questa presenza dello Spirito che anima e dà a noi una vita diversa. Questo Spirito che è creatore e che è vivificatore, come abbiamo cantato nella sequenza prima del Vangelo. Di questo Spirito che parla al di là delle cose che possiamo avere, che possiamo ottenere nella vita, che parla al di là di ogni apparenza. Se lo Spirito è presenza, allora bisogna dare ascolto. Bisogna dare ascolto alla voce dello Spirito, che è voce della ragione, che è voce della coscienza, che è voce dell'interiorità. Bisogna dare forza e animo al dialogo nella nostra vita, non ai monologhi, perché anche quando noi parliamo tra di noi non dialoghiamo, ma facciamo solo monologhi, perché portiamo avanti sempre soltanto le nostre idee, non ascoltiamo neppure quello che l'altro ci sta dicendo, non lo ascoltiamo neppure, già pretendiamo di dargli la risposta. Questo si chiama monologo. Invece il dialogo, il confronto, la verifica e poi soprattutto la collaborazione, non fare da soli, ma fare assieme. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre e quindi chi lavora nel silenzio. La presenza dello Spirito come memoria, che cosa significa? Non dobbiamo lasciarci sopraffare dalle preoccupazioni, sia di quelle che abbiamo, e spesso ne sono tante, sia di quelle che magari ci affliggono quando pensiamo al nostro futuro. Ricordiamo sempre nella nostra vita le grandi cose che il Signore ha compiuto per noi, perché la nostra storia ha un passato, la nostra storia ha delle radici che la spiegano e soprattutto la nutrono, proprio come le radici di una pianta. Di una pianta vediamo il fusto, la bellezza, magari un fiore, senza renderci conto che però se non ci fossero quelle radici che non si vedono e che si sporcano nella terra e che stanno lì nella terra a marcire, beh, quel frutto non l'avremmo mai visto. Nonostante le nostre debolezze e fragilità, nonostante le forze avverse, Dio opera sempre nella nostra vita mediante il suo Spirito. E lo Spirito Santo come memoria ci dice, ci offre anche quella che deve essere la nostra vera vita. La memoria di quello che il Signore ha fatto per noi ci dice anche chi siamo veramente. Perché senza memoria non c'è consapevolezza della nostra pienezza, della nostra identità. Se non sappiamo di essere immagine e somiglianza di Dio, perché animati dal suo Spirito, allora noi alla fine pensiamo di discendere semplicemente dalla scimmia e basta. È così, per carità, non è che non esiste l'evoluzione, ma non c'è solo quello. Non c'è soltanto una presenza animale nella nostra vita, perché abbiamo un'anima. E quell'anima è il soffio dello Spirito di Dio dentro di noi. E se pensiamo di essere solo scimmia, non andiamo molto lontano nella nostra vita. Lo Spirito Santo come profezia. Profezia non vuol dire previsione del futuro, come il mago, come l'indovino, che anticipa, o meglio anticipa, pensa di anticipare le cose che potranno accadere. Non è la previsione del tempo, che poi sbagliano sempre, pure le previsioni del tempo, nonostante gli strumenti scientifici che esistono oggi. Profezia vuol dire leggere il presente con gli occhi di Dio, aperti a Dio, aperti al soprannaturale. Profeta chi è? è colui che parla in nome di Dio e quindi legge la sua vita, legge quello che accade oggi nella sua vita, nella dimensione di Dio, che è l'eterno, che è l'infinito, che è l'immenso, che sta davanti, perché è stato l'origine, il fondamento e la nostra ragione d'essere. Per cui le cose che contano non sono tante quelle visibili, che oggi ci sono, ma quelle invisibili, che resteranno sempre, perché ci sono oggi e resteranno pure domani. E le cose invisibili significa guardare le cose di Dio, abitare nel cuore di Dio. Profezia, perché lo Spirito Santo realizzerà la novità di Dio nella nostra vita. Come dice Gesù, vi farò conoscere la verità tutta intera. Allora c'è una pienezza da raggiungere, e c'è anche una pienezza da realizzare nella nostra vita. La profezia dello Spirito Santo è di farci crescere nella verità, quella verità tutta intera, una verità che non è mai parziale, che possiamo vedere soltanto unicamente noi, perché è la verità di Dio, verità di Cristo. Come sono strane quelle parole, ma affascinanti, quelle parole di Gesù. Avrei molte cose ancora da dirvi, ma per ora non siete in grado di capirle. Non perché siamo ignoranti o siamo un po' stupidi, ma perché ogni cosa ha suo tempo. E del resto la cresima, no, viene così, viene perché c'è ogni cosa a suo tempo. La verità di Cristo dove è contenuta? Se vogliamo sapere che cosa pensa Cristo, se vogliamo conoscere la sua verità, dobbiamo leggere la Bibbia. Non dobbiamo andare chissà dove, no, a cercare questa verità e cercare di capirla, ma leggere la Sacra Scrittura, perché nella Sacra Scrittura noi cogliamo tutto quello che Dio ha da dirci. La verità di Gesù è la sua parola, il suo Vangelo, le sue opere di salvezza, la sua persona, non qualcosa di dottrinale, non qualcosa di teologico, qualcosa di ideologico, ma Gesù è persona. Gesù è vivente, perché nell'Eucaristia viene vivo in mezzo a noi. Non è una cosa, è una persona, e le persone si incontrano, le persone si frequentano, perché se io voglio dirmi amico di qualcuno, non è che io con questa persona posso vedermi una volta ogni tanto, perché altrimenti non c'è amicizia. E se c'è qualcosa che mi impedisce di vedere questa persona, perché magari sto a Napoli e lui abita a New York, ma ci sentiamo, grazie a Dio, perché oggi c'è Skype, c'è Messenger, ci sentiamo pure, sparagniamo pure per telefonato con questi sistemi moderni, se abbiamo una semplice linea DSL che hanno tutti a casa, per fare altro, non per fare, per giocare, per perdere tempo, per vedere le cose brutte. Noi in coppa a questo siamo i maghi, mo ci voi, siamo i maghi in coppa a questo. Poi se dobbiamo utilizzare queste cose invece per qualche cosa di positivo, è che stiamo dicendo, stiamo bestemmiando. E allora, ecco, dobbiamo cogliere tutta la forza che viene dallo Spirito Santo questa sera. Non è una magia quello che stiamo vivendo, perché i sacramenti non sono magia. I sacramenti hanno una ragione di esistere e una loro pienezza nella misura in cui liberamente e volontariamente io li accolgo, perché Dio non si impone mai nella nostra vita. Dio è esigente ma non è intransigente. Dio propone ma non impone. Allora se io questa sera apro veramente tutto il mio cuore a Dio, allora veramente lo Spirito Santo cambierà la mia vita. Veramente lo Spirito Santo dentro di me potrà mettere in atto una novità che io non ho mai pensato. Ma se invece io resto tale quale a come sono venuto, non cambierà niente, perché non è un automatismo, non è come le slot machine dove tu metti la monetina e poi magari se sei fortunata esce nel 3, ci leggi e hai vinto e te ne vai a casa con qualche cosa di diverso. Non funziona così con i sacramenti, funziona nella misura in cui io apro a Dio tutta la mia volontà, tutta la mia persona. Allora qual è l'augurio che possiamo fare tutti noi come comunità parrocchiale, voi che state per ricevere la cresima? Vi auguro di crescere nel dialogo innanzitutto, non da soli, nel dialogo per leggere la complessità della vostra vita e al tempo stesso per immettervi nel sentiero della maturità della vita. Non si finisce mai di crescere, non si finisce mai di imparare. Se ho 13 anni si tengo 90 anni. Allora dialoghiamo nella vita. Vi auguro di non essere spettatori, ma protagonisti della vostra vita. L'indifferenza al senso etico della vita conduce al naufragio della società. Siamo tutti bravi a lamentarci che le cose non vanno bene, ma in prima persona chi è capace di farsi realmente un esame di coscienza e dire se veramente si comporta da onesto cittadino, veramente, senza fare la solita lamentera che sono tutto mariuolo, che ho tutta roba, perché queste sono scuse. A te non interessa che cosa fa l'altro, perché l'altro può pure rubare tutti i miliardi di questo mondo e buttarsi giù, ma tu non è che la fa come fa chi. Non sta scritta nessuna parte che tu la fa come fa chi. Puoi anche fare devi fare diversamente, devi fare secondo il Vangelo. Nella vita nessuno vi regalerà mai nulla, mai nulla. Tutto sarà sempre e unicamente il frutto dei vostri sacrifici e delle vostre fatiche. E la società di oggi, questa fatica e questo sacrificio nel vostro cuore, nella vostra mente, non ve lo vuole mettere. Perché oggi vi dicono sciocchezze e vi fanno credere che tutto è facile, che tutto si può raggiungere. E questa è la televisione che va sciumoluta. Per 20 anni, 30 anni mi sta facendo perdere il cervello, facendo credere che è tutto semplice, che è tutto facile e che posso fare il modello, posso fare l'attrice, posso fare questo, la presentatrice, il calciatore. Allora tu vedi creatura a 3 anni che già sta nei capelli umani, non capisce niente, i ruos che sono peggio di Piccirillo. Poi arriviamo a 15 anni che i figli li perdiamo e di chi è colpa? La colpa c'è. Cioè perché siamo incapaci di progettare la nostra vita, incapaci di vedere lontano nella nostra vita. La vita non è storia di non è vendicare qualche cosa la vita, ma è un intreccio forte di diritti e di doveri, di libertà e di responsabilità. Se manca questo intreccio, le cose non funzionano e le cose si ottengono se lavoro, se studio, se mi sacrifico. Se mi metto un obiettivo nella testa e cerco di raggiungerlo, e se io voglio raggiungere quell'obiettivo, lo raggiungerò. E oggi è già complicato perché le condizioni della società sono quelle che sono, perché le condizioni non ci aiutano, non ci favoriscono, soprattutto quando si tratta di giovani che si devono sistemare, che si devono sposare, che devono trovare un lavoro e quant'altro. Vi auguro di attivare nella vostra vita la prassi del corredare. Che significa? Significa che dovete strappare il tempo alla banalità. Non sciupate il tempo nella vostra vita, ma riempitelo di qualche corredo di conoscenze che vi permetterà di giocare a tutto campo la partita della vostra vita. Perché altrimenti arrivate a 30 anni che non sapete che cosa fare nella vita, a 40 anni che vi sentirete falliti. E invece no, noi dobbiamo dare alla nostra vita una direzione che dia senso e significato alla nostra esistenza. Vi auguro di restituire bellezza e dignità al divertimento. Non lasciatevi manipolare dalla grande macchina commerciale, perché la grande macchina commerciale vi vuole soltanto passivi consumatori e di momenti di divertimento che sono artificiali, ma che non sono veri e che spesso si trasformano in euforia. E poi piangiamo pure su quei momenti di divertimento. Perché poi restiamo colpiti quando sentiamo che una macchina con tre ragazzi di 19 anni si è andata a sfracellare ed è caduto giù da Posillipo e poi siamo in 3.000 al funerale. E poi di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Poi ci abbiamo occupata terra. Che ha portato la macchina occupata terra? Gesù stava alla guida, Quando è successo quella cosa stava Gesù alla guida. Non lasciatevi manipolare da questo. Fuggite gli accoliti del demonio, gli spacciatori della non sacralità della vita. Tanto per provare. Tanto per provare che? Tanto per provare che? E facciamo pure la roulette russa. Pure quelle tanto per provare. Quindi mi chiama legge. Anche quelle per provare. Per provare che? Cosa? Perché? Non lasciatevi attrarre da queste cose. Fuggite gli spacciatori della non sacralità della vita, della mercificazione del corpo. Della mercificazione del corpo. Non riesco a capire perché oggi fanno tutti vestiti, se può trovare una parola, perché ci stanno, non siamo vestiti veramente, vestiti, non lo so, svestiti, oggi noi dobbiamo chiamare svestiti, non vestiti, tutto così, tutto alla mercé di tutti. Perché? Perché mortificare il nostro corpo, che è tempio dello Spirito Santo? Questa mercificazione assurda, questo amore usa e getta. Ma noi ci vogliamo bene, perciò l'abbiamo fatto. E che significa? E che significa? E se tu sei fidanzato con quella persona e poi dopo due anni, tre anni scopri che quella persona non è fatta per te? Significa andare al matrimonio con una torta senza una fetta. È presentabile una torta senza una fetta ad una festa? O uno dice, ma Cristia, ma Greca, quando vi presenta brutta figura facciamo. Che significa? Non è l'atto in sé che è sbagliato. Mica è l'atto in sé che viene considerato sbagliato, non è il momento, ogni cosa ha suo tempo. della libertà senza verità, dei desideri confusi con gli oggetti da esibire, per cui se non ho quelle cose non mi sento realizzato nella vita, come se le cose realizzano la vita e non invece le cose invisibili. Sapete quali sono le cose invisibili? Non pensate che chissà che cosa sono le cose invisibili. Le cose invisibili sono l'affetto, sono l'amicizia, sono l'amore, sono la disponibilità, sono la fraternità, sono la solidarietà, che non si comprano da nessuna parte. Voi non entrate in un negozio e dici date un quarto e amicizia e poi apparato quello con la solidarietà. Non è che tu vai a fare una cosa del genere quando vai nel negozio. Eppure per quelle cose noi stiamo male o stiamo bene, andiamo in crisi, perché poi se non siamo corrisposti nell'amore andiamo in crisi, se l'amico giustamente ci fa una cattiva azione pure andiamo in crisi. Sono quelle le cose che contano, e su quelle che dobbiamo perdere tempo, non sulle cose da avere, perché le cose da avere oggi ci sono e domani no, oltretutto con la, come dire, con la tecnologia sempre più avanzata non verranno manco di me per cattare una cosa. Se comprate adesso l'iPhone, dopo 3 mesi esce già quello nuovo. E tu dici, ma quindi non vanno manca bene, insomma. Uno si può arrangiare anche diversamente, no? Fortunatamente si vive lo stesso. Perseguite la vostra vita non abbassando la saracinesca dinanzi alla povertà e ai bisogni degli altri. I proverbi napoletani sono sempre belli perché dicono sempre la verità: dove mangiano due mangiano pure tre, dove mangiano tre mangiano pure quattro, e non è vero che non si può, perché Dio ci ha insegnato che quando Lui condivide moltiplica, quando Lui divide moltiplica, perché Dio è bravo in tutte le materie, ma a matematica non la sa fare. Divide e quindi le cose dovrebbero diminuire e invece aumentano quando fai le cose. Vedete la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e così è con la povertà. Non abbassate, ecco, la saracinesca dinanzi alle povertà e ai bisogni degli altri, e soprattutto della famiglia. Non pensate che la famiglia sia una istituzione superata dalla modernità di convivenze senza vincoli stabili. Quando uno convive, se qualcuno che voi amate vi dice vogliamo andare a convivere, dovete dire no. Sapete perché? Per una cosa molto semplice, perché la convivenza equivale a dire questo: io sto con te fino a. Questa è la convivenza. Come si può stare accanto ad una persona fino a? Si dice che questo già non mi vuole bene, perché significa che sì, la cosa non lo conviene, già se ne va. Tito, ma tu che hai capito? Visto fino a, è che mi usi, è che sono fatto a sportolo da là. Il pacco che arriva così e che tu lo prendi e lo usi come ti pare e piace. Fuggite da questi, voi vedete troppi telenovelle. Sono stata con questa mentalità. Leggete il Vangelo, non le telenovelle, il Vangelo bisogna leggere, è al Vangelo che bisogna fare riferimento, è allo Spirito di Dio, è allo Spirito di Gesù che bisogna fare riferimento. Maria, la Madonna, vedete, sta lì, la Vergine della Pentecoste, vi aiuti e vi accompagni. Su di lei, ci dice la Sacra Scrittura, che lo Spirito Santo è disceso 2 volte, è disceso nel giorno dell'Annunciazione, quando appunto ha concepito nel suo grembo e nel suo cuore per opera dello Spirito Santo Gesù, e Gesù ha assunto la nostra natura umana, e poi lo Spirito Santo è disceso su Maria proprio nel giorno della Pentecoste insieme ai discepoli. Allora chiediamole con affetto filiale e con fiducia, una fiducia grande, che interceda per voi, così che nella vostra Pentecoste, perché oggi tra poco celebrate la vostra Pentecoste, perché in quella Pentecoste possiate aprire il vostro cuore perché accolga il fuoco di Dio, quel fuoco di Dio che ci brucia e ci purifica, perché il vostro cuore sia capace di accogliere il soffio di Cristo risorto che ci ricrea e ci rinnova. Questo per quale ragione? Per crescere nella santità della vita, per diventare persone nuove, uomini e donne nuove. Accettate il rischio di Dio, scommettete su Dio. Se Dio entra nella vostra vita, non per la porta di servizio, ma dalla porta principale, allora significa che veramente investirà tutta la vostra vita, tutta la vostra esistenza. E allora cesserete di essere mendicanti della gioia, perché troverete la gioia vera in Dio. La pienezza di gioia che Dio vi donerà sarà il vostro maestro interiore, e questo maestro interiore non avrà mai il volto coperto di rughe, perché Dio è sempre eterna giovinezza.